ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di ieri e oggi. Franco Leonetti in diretta, saluto Chris e Unity in regia, Manuel non so se col caffè o meno ma è indaffarato, no? Mi dice no, non se ne parla, vabbè, per una volta salti il caffè, dai, succede. Ah, l'hai già bevuto? Ah, cioè queste cose vanno annunciate prima. Io vengo in diretta, devo sapere se bevi o meno il caffè. Parto subito in maniera anomala perché ci sono ancora degli auguri. Ieri è stato ovviamente compleanno di Radio Bianconera, allora saluto Giuliana Bonnari che scrive buon compleanno a Radio Bianconera, la radio più bella di tutte le radio, grazie, sei gentilissima. Giuliana e Rossano da Reggio Emilia, io vi ricordo ovviamente la commemorazione del Comitato per non dimenticare le Isee proprio a Reggio Emilia il 31 di maggio, un'occasione imperdibile. Poi anche Enza da Udine, Franco, tanti auguri radio, a tutta la Radio Bianconera e allo staff. Insomma, ieri si è consumato questo nuovo compleanno e devo dire che sono arrivati tantissimi attestati molto molto piacevoli. Siamo estremamente contenti di tenervi compagnia e di darvi tutte le informazioni a riguardo della Juventus. A tal proposito, è questione di ore e arriverà finalmente per qualcuno, ma credo per tutti i tifosi juventini, il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti. In queste settimane ho sentito e letto di tutto. Io qui in questa trasmissione ho già detto parecchio tempo fa che la direzione era assolutamente quella. Chiaro che poi una grande società, grazie a Chris, per mettere in sovraimpressione la notizia, Juve Spalletti, fumata bianconera, nelle prossime ore l'annuncio del rinnovo. Ho sempre detto, una grande società deve avere dei piani B o comunque fare delle telefonate per assaggiare il terreno anche con altri eventuali nomi, ma da quello che mi risulta la volontà assoluta di John Elkann, della proprietà e anche della società, è sempre stata quella di firmare il rinnovo con Luciano Spalletti. Dovrebbe essere un 1+1 o comunque 2 anni fino al 2028, e questa cosa ve la dico, non voglio dire in anteprima, però è una cosa che so da un po' di tempo e intanto aspettiamo ovviamente l'ufficialità dell'annuncio, però ve lo dico, poi vedremo se sarà così, perché le indiscrezioni noi le dobbiamo cercare, poi devono verificarsi. Spalletti sta già incidendo e inciderà molto, moltissimo sul mercato della Juventus. Capiremo cosa succederà, magari nella seconda parte della trasmissione arriverà Nicola Pente e faremo un ulteriore punto, però capiremo cosa succederà con Comolli, se rimarrà. E se rimarrà la Juve, anche qui, da quello che mi risulta, potrebbe venire demansionato. Quindi fare l'amministratore delegato e il mercato gestito da un direttore sportivo come Ottolini, una sorta di promozione di investitura di Giorgio Chiellini, con Luciano Spalletti, non voglio dire in plancia di comando, ma assolutamente a dare delle indicazioni come sta dando in questo periodo. Luciano Spalletti, per rinnovare, ha preteso, a parere mio giustamente, delle garanzie tecniche. Vuole una Juve che torni a fare la Juve, una Juve che sia competitiva, una Juve che sia in grado di lottare per obiettivi importanti. Ecco perché, lo dico da tanto tempo, il punto fermo per rilanciarsi in casa bianconera deve essere Luciano Spalletti. Attendiamo ovviamente il rinnovo ufficiale e poi la strada, da quello che mi risulta, è tracciata. Quindi potete tranquillamente esprimervi su Spalletti. Non dimentichiamo che tra 2 giorni c'è una partita fondamentale in quel di Bergamo contro l'Atalanta. Insomma, i temi sono tanti e sapete come raggiungerci. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
Allora, sei, aspettiamo ovviamente l'annuncio ufficiale, ma quanto sei contento? Fammi proprio una percentuale del probabilissimo, immediato rinnovo di Luciano Spalletti che sta per giungere?
Allora, è complicato rispondere. La professionalità e la serietà della persona non si discute. Quello che ha fatto finora alla Juventus, più o meno, bisogna essere obiettivi, bisogna essere logici.
Con la squadra che si è trovato, dico io, ormai,
sì,
no?
Attenzione, attenzione. Ecco, su questo, secondo me, non la pensiamo uguale.
Lo so.
Sì, sulla squadra che si è trovato, non discuto, però lui ha accettato questa squadra, ha visto l'elenco, ha detto io con questi calciatori vado avanti, ce la farò sicuramente a fare un'ottima stagione. Anche la prestazione, l'ultima, col Genoa è stata una prestazione, perdonatemi, ma da brivido, perché se quel rigore, bravissimo il nostro comunque portiere titolare, virgola, secondo me, se quella palla entrava, secondo me si rischiava veramente,
sì,
non
sì,
molto, ma moltissimo.
Assolutamente d'accordo con te.
Su questa cosa,
sul fatto che se non che, di non Gregorio quadra, non avesse perché... parato rigore, potevano essere veramente seri
sì,
problemi.
Ma
a te.
Soprattutto è un discorso che il nostro mister ha ammesso chiaramente di non capire fino a... di non capire la squadra, di non capire il gruppo, ma è lui che deve mettersi qualcosa di concreto di suo e di dare sicurezza. Proprio nella ripresa c'è stato proprio un cambiamento veramente impressionante.
È però un leitmotiv della Juve di quest'anno. Io comunque, tu lo sai benissimo, spesso ci troviamo d'accordo, ma non concordo in nulla, ma ci mancherebbe, cioè siamo qui per confrontarci. Ma sai perché ti dico questo? Perché c'è una bellissima intervista, no? Scaturita dai pensieri, dalle parole di McKennie, che dice tante cose su Spalletti. Dice, per esempio, il mio allenatore preferito in tutta la carriera, perché è un allenatore che comunque quando ti rimbrotta, quando ti alza la voce, ti spiega il perché, non come fanno altri allenatori, ma soprattutto ha una carica di entusiasmo e di empatia che ti viene voglia di fare le cose che ti chiede. E qui secondo me si potrebbe aprire un capitolo lunghissimo.
Però vediamo se riesco a spiegarmi meglio.
Decodifichiamo.
Tutto bene, io sono con lui, ci voleva questo discorso
sì,
di una persona veramente che ci tiene
da
al
Juve,
posto che occupa. Però il problema, e poi c'è la seconda fase, tu guardi i risultati, sono quelli che trovano, perché Coppa Italia siamo usciti fuori.
Certo. Ma è subentrato
in
il 31
modo,
ottobre.
Francamente curioso, espulsioni incredibili, la cazzarola, c'è uno staff tecnico, sono loro che devono tenere, ragazzi calmi, non facciamo questi errori, entriamo calmi, hai un cartellino giallo, cioè, è un discorso normale. Invece abbiamo patito delle espulsioni che ci hanno comunque danneggiato in un modo notevole. Prendiamo anche il campionato, questa partita con l'Atalanta pesa veramente molto,
moltissimo, perché, moltissimo.
E poi bisogna anche verificare che cosa farà realmente poi il Como. Comunque credo e ritengo che sarà proprio una battaglia forse fino all'ultima o alla penultima poi giornata. E non,
però non dimentichiamo che ci vanno in campo i giocatori.
Di concreto non c'è niente.
No, però...
Sto solo parlando di risultati.
Sì.
Non sono contro l'allenatore.
No, questo lo hai specificato, assolutamente. No, io però non concordavo per un motivo semplice. Uno, perché
sì,
lui subentra...
È bello, non è che siamo contro stavolta.
Beh, ma ci mancherebbe altro. Se no siamo qui a suonarcela, a cantarcela, a suonarci il violino. Non, è bello il dibattito e il confronto, no, non concordo per una serie di motivi, perché subentra, certo, ha accettato la Juve, ci mancherebbe altro. La sensazione, mettiamola così, è che lui pensasse di avere una squadra più forte. Altra cosa, non ha scelto nessuno degli uomini che ci sono, è uno dei leitmotiv che narriamo da agosto, è quello del qualità non eccezionale, e purtroppo, come dicevi tu, io contro il Genoa lunedì di Pasquetta ho rivisto la solita Juve. C'è una Juve che comunque ha degli improvvisi cali e delle impossibilità di gestire i flussi di gioco. Viene il braccino, viene la paura. Primo tempo, secondo me, ottimo di una grande Juve spumeggiante. Che però non...
E purtroppo io continuavo a dire e a pensare:
va chiusa
questo terzo gol,
certo.
Questo terzo gol, non mi ero poi sbagliato.
E questo è un altro difetto, Armando.
Mi ha rischiato veramente molto, perché non è una Juventus che ti fa stare tranquilli anche se si vince 2-0. Chiaro che se si vince 2-0 e mancano 7-10 minuti al termine, uno ce la fa. Però è veramente complicato. Ci sono anche calciatori che non sono stati rimessi in pratica in sesto, con Myers, uno poi su tutti, altri che sono andati a finire nel dimenticatoio. Miretti era partito benissimo, il mister poi in effetti adesso non lo vede più. La difesa 3 che è stata poi in pratica tolta completamente per giocare con una difesa 4, di cui i due centrali devono fare, io lo dico in termini molto semplici, il boia e l'impiccato.
Anche
però
se poi contro il Genoa, insomma, fondamentalmente la Juve ha giocato un 3-4-3, perché la Juve è imposta a 3 dietro, non mi piace il braccetto, l'esterno basso sale, Cambiaso va in giro per il campo. La realtà è che purtroppo questa Juve non è una grande squadra, è una compagine con dei difetti atavici incredibili, che nemmeno Luciano Spalletti riesce a correggere, perché quando parla del secondo tempo contro il Genoa dicendo siamo stati a un livello molto basso rispetto a quelli che dovrebbero essere i nostri standard, dice tutto. E qual è la soluzione? Secondo me nemmeno Spalletti può trovare la soluzione a una qualità risicata, non eccelsa, io uso questo termine, questo aggettivo da inizio anno, però qui per far crescere la Juve, e parlo del mercato, deve andare a prendere giocatori di livello, e lo stesso Spalletti sta dando delle indicazioni pesanti per cercare di migliorare sul mercato la Juve, ma noi dobbiamo rimanere concentrati su questa stagione, sulla partita di Bergamo, poi ci sarà il Bologna, ci sarà il Milan, cioè bisogna cercare di non rendere questa stagione completamente fallimentare, e se la Juve dovesse arrivare quinta sarebbe una stagione completamente fallimentare, mi pare evidente, Herman.
È complicato anche prendere in pratica una posizione, perché Spalletti, ripeto, è una persona ottima, è un ottimo tecnico, però la situazione è inutile negare, è complicata. Bisogna poi vedere che cosa si sono detti la dirigenza e in pratica il mister, perché oramai tanto si sa che ha firmato in effetti questo contratto, ma va benissimo così.
Contrasti con Comolli, ti dico questo, contrasti con Comolli, per esempio. Quindi Comolli o si farà da parte o verrà messo da parte, parlo per il mercato, cioè Comolli a parere mio dovrebbe fare l'amministratore delegato, se lo farà, se John Elkann non deciderà in altro modo, ma mettiamola così, le tre punte che si occuperanno del mercato saranno Ottolini, direttore sportivo, ovviamente Giorgio Chiellini, con l'assistenza dietro le spalle di Luciano Spalletti. Questo io te lo posso dire con buona certezza, non dico assoluta. E quindi ecco perché bisognava e si deve totalmente, assolutamente ripartire da Luciano Spalletti, perché l'organigramma per il mercato, usiamo condizionale, dovrebbe assolutamente essere questo.
Sì, dovrebbe essere questo, poi comunque al di là delle varianti di situazioni, di momenti, teniamoci questi tre punti che veramente sono ottimi,
sì.
Poi vedremo, però in effetti il trittico prossimo della Juventus, Atalanta, Bologna, Milan, è un pochino pesante.
Io credo che già la partita di sabato sera sia un crocevia, uno svincolo estremamente importante, perché devi andare a Bergamo e fare punti. L'ideale certo sarebbe vincere. L'Atalanta è in risalita, e alla riscossa. Non sarà una partita banale, ricordiamo cos'è accaduto in Coppa Italia, ma era un Atalanta anche diverso. La Juve avrà tre assenze che sono conclamate, ahinoi, purtroppo Vlahovic, Perin in porta, e poi non c'è, soprattutto a parere mio, uno degli uomini in squadra, uno dei pilastri, parliamo ovviamente di McKennie, squalificato.
Sicuramente.
E quindi chi mette al posto di McKennie?
Deciderà il mister se vuole puntare sull'ex Scott Myers, dargli ancora quest'ultima in pratica possibilità.
O Miretti. Potrebbe
anche mettere, potrebbe anche mettere Miretti, ma se la vedrà il mister, non togliamo in pratica il lavoro.
Tu dici, e l'autamento.
No, sono anche responsabilità, sono queste le cose. Le scelte le deve fare lui.
Ah beh, assolutamente, assolutamente. Allora, una considerazione da parte di Roberto. Nemmeno Palladino ha scelto i giocatori, però la svolta c'è stata. Da noi a livello dei risultati anche no. Roberto, però guarda dove è l'Atalanta. Cioè, che discorsi sono? Poi io credo che sia molto molto importante vedere che tipo di impatto hai sull'ambiente. Mi sembra che l'ambiente Juve, cioè l'Atalanta fino all'anno scorso aveva Gasperini e mi sembra che abbia fatto molto molto bene. Lo spogliatoio dell'Atalanta è uno spogliatoio diverso rispetto, per esempio, a quello della Juve delle ultime stagioni. Mi pare molto molto chiaro, no, Ermanno? Poi ognuno può fare
chiaro,
tutti
maglia,
i paragoni che vuole.
La maglia della Juventus pesa e pesa anche molto.
E forse è un ambiente un pochino diverso, mettiamola così. Facciamo in questo modo, abbiamo tanti vocali, ne ascoltiamo uno e poi so che tu hai preparato un Atalanta-Juve del passato e lo andiamo ad ascoltare. Un vocale, via!
Tanti, tantissimi auguri.
Grazie.
Di buon compleanno alla più bella delle radio.
Grazie,
dalla
Giuliana
e Rossano di Reggio Emilia.
Un abbraccio,
un
grande.
Abbraccio.
Grazie.
Ciao, ciao.
E ripeto, commemorazione del Comitato per non dimenticare le Iseli, il 31 maggio a Reggio Emilia. Partecipate assolutamente. Altro vocale.
Sì, buongiorno amici bianconeri.
Ciao,
io credo che sul rinnovo di Spalletti la società fosse in lei lo annuncerebbe subito, anche oggi o anche una settimana fa. Il problema è che Spalletti, come giustamente ha detto Andrea Bosco, chiede di non ritrovarsi il prossimo anno con debite Openda, tanto per cominciare, sicuramente chiederà altre garanzie.
L'ho appena spiegato.
E qui c'è il problema, perché chi è il vero interlocutore autorevole
John
e autoritario all'interno della Juventus? Dovrebbe essere Comolli, ma Comolli ormai ha perso la sua immagine, è sbiadita, e quindi c'è chi è
l'ho
lì.
L'ho appena spiegato, riassumiamo, ho appena spiegato il tutto, grazie ovviamente per il vocale. È normale, no, Ermanno? Ti chiami Spalletti, sei l'allenatore della Juve, certo che pretendi delle garanzie tecniche, ci mancherebbe altro. Se vuoi tornare a fare la Juve hai bisogno di 5/6 titolari, mi pare evidente, no?
La situazione è questa, però è indubbio che una situazione particolare, perché tanto le cose poi si sanno, fare la Champions comunque conta, conta veramente molto, conta
certo.
Gli effetti mal contati dai 60 agli 80 milioni di euro.
Sì, sì. Ticket d'ingresso alla Champions sono subito 55 milioni, quindi credo che non si vada molto molto distante.
Come si dice a Genova, ma anche dalle altre parti, sono palanche.
Oh sì sì, altro che. E la Juve non è che non abbia avuto le palanche in questi anni, ne ha spesi tanti, ma li ha spesi male. Problema è questo. A te Atalanta-Juve in salsa a Marcord.
Sì, a Marcord, così andiamo in una stagione diciamo un pochino opaca della Juventus. Era la 1993-94 e a Bergamo si disputava questa partita molto attesa, era il 27 febbraio del 94. A Bergamo la Juventus vinse 3-1, ma fu una partita veramente sofferta. Segnò Ganz per l'Atalanta in apertura, il primo tempo termina con l'Atalanta in vantaggio, nella ripresa esce fuori una grande Juventus con Trapattoni che ci dà da fare veramente tantissimo, grida, urla, pareggia Conte e poi doppietta di Baggio, uno su rigore e un ultimo gol bellissimo. Vi ricordo quell'11, Peruzzi, Porlini, Fortunato, Baggio, Dino, Köhler, Torricelli, Divisio, Conte, Ravanelli, Baggio, Roberto, Marocchi. Un fatto curioso, nell'Atalanta c'erano due calciatori che hanno poi fatto la storia della Juventus, giocavano Montero e un giovanissimo Tacchinardi.
Sì.
Erano, fu una stagione veramente un pochino anche polemica, particolare, poi sì. Arrivò Lippi alla Juventus. E la Juventus
arrivò la triade perché cambiò completamente, la dirigenza, tutto, sì. E Trapattoni insomma andò via. E nacque un nuovo ciclo incredibile, anche se in quegli anni con Dino Zoff qualcosa si era vinto, ma con lo stesso Trapattoni. Però con l'avvento della triade di Marcello Lippi, uno a parere mio dei tre più grandi allenatori della Juventus, questo lo dicono i risultati, cambierà poi l'inerzia. Ecco, la Juve ha bisogno proprio di cambiare questo stato di cose, l'allenatore c'è, adesso serve ovviamente mettere in organico giocatori finalmente da Juve. Ermanno, siamo quasi al termine, però che cosa ti aspetti dalla difficile, tosta, complicata trasferta di Bergamo sabato sera?
Ma risultato, io credo che non è che sempre ci può andare in effetti male a Bergamo.
Speriamo.
Secondo me la Juventus ce la può anche fare, vedremo, bisogna essere convinti, vedremo, ma sicuramente Spalletti ce la farà a farli giocare 90, 95, 95 minuti e non avere questi spazi, queste offuscamenti che
queste cadute di
poi
tono clamorose, perché sì, quello che è successo nel secondo tempo per 35 minuti è una cosa che non ha spiegazioni e lo stesso Spalletti non è riuscito a dare delle spiegazioni. La realtà è questa.
Sì, scusami, io volevo solo
chiudere
ritornando un attimo alla nazionale. È un fatto curioso, se analizziamo l'ultimo turno di campionato, gli azzurri che hanno giocato, sì, non quelli della Juventus, tutti sto dicendo, stranamente, andateli a controllare, hanno giocato tutti un'ottima partita, in splendida forma, e alcuni hanno anche segnato. Complimenti, complimenti a tutti. Resto della mia idea che forse ci sia stato un impegno un pochino tirato, come si dice in gergo, però sono idee mie, probabilmente sbagliate, vabbè, me le tengo.
No, mi piace questa frecciatina, quindi puntini, sì, puntini in 30 secondi?
30, in 30 secondi per la nazionale non si dà tutto, si dà tutto solamente per le aziende che realmente pagano.
Ah.
Questo veramente non è essere azzurri, non è essere italiani. Per quella maglia bisogna dare tutto in qualsiasi motivo.
Quindi
in modo e motivo.
Hai lanciato il macigno nella pozzanghera, mettiamolo così. Sto per salutarti,
sì.
Non voglio il pronostico, dimmi solo sensazioni, vibrazioni positive o meno per sabato sera, ormai.
Ma positive, perché non si può mollare adesso, ma
non si deve
che la squadra
mollare.
Non mollerà. Non. Poi non lo so, sono situazioni anche particolari, bisogna vedere come si mette la squadra. Non dimentichiamo che in Coppa Italia la Juventus in pratica per un tempo aveva dominato.
Assolutamente
poi
sì.
Un rigore strano ha cambiato.
No, un rigore inesistente, diciamolo chiaramente, un rigore da VAR. Poi però con l'1-0.
Quello dato al Genoa mi sembra che sia stato molto, ma molto generoso. Vabbè, lasciamo in effetti.
Sai qual è la cosa curiosa? Poi ti lascio andare. È che
sì,
non abbiamo visto nessun replay dove oggettivamente il piede di Bremer.
Ma spariscono, è strano, beh, è strano tutto.
Bah. Vabbè, meno male che Di Gregorio ci ha messo una pezza, direi che è molto molto importante. Ermanno Vittorio, grazie come sempre, alla prossima.
Arrivederci.
Ciao.
Arrivederci a tutti.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Ieri e oggi.
Allora, io dico, è tutta colpa di Ginepri. Chi deve capire, capisce. Non vado oltre. Allora, Chris, abbiamo dei vocali e andiamo ad ascoltarli.
Ciao Franco, Giuseppe Bianconero da Brescia, siciliano. Saluto te, l'ospite.
Grazie.
Volevo dire che contentissimo per il rinnovo di Spalletti, perché con Spalletti è sintomo e garanzia di grandi acquisti, perché lui ha tentennato sì. Fino adesso, perché voleva delle garanzie, a quanto pare la società gliel'ha dato con gli acquisti. Questo significa che arriveranno grandi giocatori, sperando di andare in Champions se c'è più possibilità. Però per quanto riguarda la partita di domenica, di lunedì, volevo dire all'ascoltatore, al tuo ospite,
sì,
che dobbiamo anche calcolare che questi ragazzi venivano dai playoff delle nazionali,
sì, sì,
e hanno subito un calo nel secondo tempo, e io ho sofferto, vi dico che Di Gregorio è stato decisivo, perché il 2-1 sarebbe stata una catastrofe.
D'accordo con te. No, concordo, però poi per esempio, no, Cicco Conceição nel post partita ha citato questo aspetto che stavi citando tu. Spalletti è stato molto duro a riguardo, ha detto no, nessuna stanchezza, e che purtroppo abbiamo lavorato sotto ritmo e siamo stati soprattutto la versione inferiore di noi stessi, che a parere mio dice molto. Poi io firmerei per le ultime 7 partite vinte così, soffrendo, perché se le vinci così probabilmente arrivi al quarto posto. In questo momento sei dietro, la Juve potrebbe per assurdo vincerle tutte e non riuscire al quarto posto, considerando che il Como dovrà incontrare sia l'Inter che il Napoli, la Juve deve farsi trovare pronta, questo mi pare evidente. Poi Davide da Bologna: Franco, sono d'accordo su tutta la linea con te, demansionare con Mollì e dare fiducia al trio Ottolini, Chiellini, Spalletti, ora o mai più. Abbiamo una buona squadra ma non siamo completi, ci mancano gli uomini chiave, come quando alla Juve arrivarono Pirlo, Vidal eccetera eccetera, ma c'erano già Chiellini, Bonucci, Del Piero e non eravamo al completo. Sì, concordo, questa è una squadra che assolutamente bisogna di essere completata e ha bisogno di uomini chiave, i leader, l'ho detto tante volte. Mirko: Franco, ci siamo mai fermati a riflettere che abbiamo un 10 che non batte le punizioni neppure i rigori? Ma quando mai alla Juve abbiamo avuto un 10 così? Ma sì, ma contestiamo anche Ildiz, facciamo così, abbiamo 1-2 barra giocatori che possono essere l'architrave portante della Juve per i prossimi 5-6 anni. Contestiamo Ildiz, se non tira i rigori, perché in questo momento c'è Locatelli che è rigorista deputato, c'è una gerarchia, non tira le punizioni, speriamo che prima o poi diventi un giocatore anche da punizioni. Mihajlovic con Pianto non era un 10 ma tirava delle punizioni stratosferiche. Non è detto che tutti i 10 siano micidiali nelle conclusioni a palla ferma. Poi noi abbiamo in testa ovviamente Platini, Del Piero, Baggio, e io credo che insomma Ildiz sia un grandissimo giocatore e speriamo possa diventare anche un ottimo rigorista e un ottimo calciatore di palle da fermo. Poi abbiamo un vocale prima del prossimo ospite, quindi assolutamente lo andiamo ad ascoltare. Via.
Ciao caro Franco.
Ciao,
volevo
Emilio.
Ricordarti una cosa.
Vai.
Grande Sinner che ha vinto 2-7-1. E poi volevo fare i complimenti all'Under 20. All'Under 20 è in finale contro l'Atalanta di Coppa Italia. E sì, questo è un settore giovanile che a noi può farci sempre tanto comodo. Comunque, solo un urlo, forza Juve. Ciao Franco, compiamo i giocatori che è meglio, va? Ciao e arriviamo quarti.
Allora Emilio, tu hai ricordato il risultato dell'Under 20, io ricordo anche la Next Gen, che ieri battendo 1-0 la Ternana, ai playoff di Serie C con 3 turni d'anticipo, quindi complimenti ai ragazzi di Brambilla e insomma, speriamo che anche la Next Gen possa darci delle soddisfazioni. È chiaro che poi noi in questo momento siamo concentrati sulla prima squadra, mi pare evidente. Nicola Penta, ben ritrovato.
Ben ritrovato a te, nostri amici juventini.
Nicola, si parte da un concetto estremamente chiaro che noi abbiamo espresso nelle scorse settimane, imminentissimo, fammi usare questo termine anche un po' scomodo, però imminentissimo il rinnovo di Spalletti. Giustamente si parte da un paletto fermo come lui. La tua idea, e poi viriamo anche un attimo su Comolli, le sue competenze, quale sarà il suo destino futuro e soprattutto il mercato da chi verrà gestito. Io un'idea molto chiara ce l'ho, anche tu ce l'hai, ci siamo sentiti in privato, però partiamo ovviamente da Luciano Spalletti.
Ma allora, il mister Spalletti in questo momento ritengo che sia uno dei migliori tecnici, non in questo momento evidentemente, nonostante la pausa con la nazionale che non ha portato grandi frutti, ma non era certamente colpa sua, certo. Mancavano i giocatori più forti, però obiettivamente negli ultimi anni Spalletti, ovunque sia stato, parliamo di Roma, parliamo di Inter e parliamo appunto di Napoli, dove certo. Ha vinto meritatamente, e anche con la parentesi russa dove ha vinto, perché non dimentichiamo che vincere non è mai facile in nessun campionato.
Esatto.
Per cui io ritengo che in questo momento, non solo io, evidentemente altri che ne sanno più di me, che Spalletti sia la soluzione più logica e giusta, anche perché in Italia, Ancelotti in questo momento guida, tra l'altro ha appena rinnovato da quello che ho letto,
sì,
con il Brasile fino, mi sembra, al 2030. Per cui allenatori di un certo tipo che siano in grado di gestire le squadre, diciamo le top, non è che ce ne siano tanti, perché anche gli allenatori sono allenatori di fascia A, fascia B, fascia C, come ormai avranno imparato a conoscere diciamo le mie selezioni,
certo.
Come ci sono i calciatori, ci sono le fasce per gli allenatori. Spalletti sicuramente è un allenatore top, uno degli allenatori, 3, 4, 5 allenatori più forti di quelli italiani, sia in Italia che in giro per il mondo. Per cui soluzione eccezionale, io spero che firmi il più presto possibile, ma è evidente che con la firma ci deve essere anche una clausola dove lui possa indicare quelli che sono i calciatori.
Le famose garanzie tecniche che chiede un allenatore alla propria società, è evidente.
Ma la cosa che a me interessa di più, ma interessa un po' a tutti i juventini, è che questo allenatore chieda, e sono sicuro che lo farà, giocatori di vertice, giocatori top.
Certo.
Perché è evidente altrettanto che Spalletti non credo che possa accondiscendere ad avere dei giocatori tipo quelli che sono arrivati nell'ultimo anno.
Tipo perché, quelli che ha adesso, permettimi la battuta, Nicola.
Perché, la realtà è questa. Perché sa benissimo che con questi calciatori la Juventus non va da nessuna parte.
O comunque non lotta per grandi obiettivi. L'idea di Spalletti è quella di avere una Juve competitiva in grado di tornare a lottare per grandi obiettivi. Poi vincere o perdere dipende da alcuni fattori, ma
Franco,
almeno essere là a lottare.
Franco, ricordati, l'abbiamo sempre detto e sottolineato, il volere è potere,
certo.
Ed è la società che indica all'allenatore quelli che sono gli obiettivi. Perché se l'allenatore ha un obiettivo che è il quarto posto, poco importa che sia un giocatore di prima fascia, perché per arrivare al quarto posto puoi arrivarci anche con giocatori di seconda fascia.
Chiaro.
Cambia completamente il discorso se la società dice all'allenatore che l'obiettivo primario è vincere lo scudetto o qualificarsi in Champions con un ruolino di marcia anche in Champions che possa arrivare almeno nei quarti di finale,
certo.
O addirittura semifinale, per non dire in finale. Quindi l'obiettivo è tracciato. Io sono convinto che l'ingegnere darà all'allenatore questo input. La Juventus l'anno prossimo dovrà essere in pole position, parliamo di Formula 1, quindi noi siamo in pole position, oggi no, oggi siamo dietro.
Oggi
stiamo lottando per il quarto posto.
Esatto, la Juve non è neanche sicura di arrivare quarta, e diciamolo chiaramente, speriamo non succeda. Abbiamo visto che anche il turno appena consumatosi di campionato ha regalato delle sorprese. La Juve, poi parleremo anche dello svolgimento e dell'andamento tra primo e secondo tempo, però la Juve almeno ha vinto rispetto ad altre volte e ha approfittato dei passi falsi della Roma e del pareggio del Como, ma sei tu innanzitutto a dover fare dei risultati. Come vedi, Nicola, la figura di Damien Comolli? Cioè, potrebbe esserci un ribaltone con Comolli via, oppure un Comolli che rimane a fare l'amministratore delegato ma demansionato dal mercato? Ci siamo confrontati, ne abbiamo parlato, io ti do la mia versione, magari una promozione o comunque un allineamento di Chiellini con Ottolini, che è il direttore sportivo, e, come dicevamo poc'anzi, uno Spalletti a dare delle forti indicazioni, dei forti input sul mercato e i giocatori da prendere. È un quadro, secondo te, verosimile?
Secondo me sì, perché avrà un grandissimo potere Spalletti su quelle che sono le indicazioni sui giocatori da acquistare ruolo per ruolo, e avrà anche lui lo stesso potere nel decidere chi rimarrà di questi giocatori attuali,
certo,
l'anno prossimo e chi no. Quindi io prevedo, però come tu sai, noi parliamo sempre di ipotesi, però prevedo comunque uno Spalletti con un potere importante all'interno anche del mercato,
certo,
assolutamente, con un Chiellini che affiancherà sì Ottolini, ma secondo me affiancherà più Spalletti.
Quindi possiamo dire, insomma, queste due punte, queste tre punte o due punte il fantasista in sede di mercato, che ovviamente vanno a cercare di rafforzare la Juve, andando a puntare anche su alcuni nomi, perché lo sappiamo da tempo, lo abbiamo detto qui in anteprima, la Juve su Bernardo Silva, poi dipenderà da un insieme di fattori, chieste notizie su Goresca, Lewandowski è un giocatore che potrebbe interessare, quindi andare sui famosi leader che la Juve oggi in rosa non ha, Nicola.
Assolutamente sì, anche se in questo momento Spalletti sta studiando i calciatori che ha già in rosa, e vorrei indicare Kelly su tutti, perché da come lo riprende, questa è una mia impressione,
sì,
da come lo riprende, penso che lui voglia Kelly in versione Bonucci in difesa, e lo riprende spesso. Quando un allenatore è così accanito su un giocatore perché sa che quel giocatore può dare molto di più, e secondo me Kelly sarà una delle prime conferme anche l'anno prossimo, questa è la mia impressione.
Sì, credo anche io.
Lui lavorerà molto sui calciatori attuali da oggi fino alla fine del campionato, e ti dirò che lo stesso Milik non è così scontato che se ne vada, perché a differenza di Vlahovic, dove io già due settimane fa ti dissi in diretta che il problema Vlahovic, il problema fisico, era un problema importante, perché no, era peggio dei legamenti, e infatti purtroppo abbiamo avuto la controprova e adesso starà fuori. Io non lo so se rientrerà mai in questo campionato, perché
ormai
sperarsi è una chimera.
Difficile.
Invece ti dico Milik, che potrebbe fare un ottimo finale di campionato, chissà, giocarsi magari una riconferma per un altro anno, perché comunque è un calciatore che ha delle caratteristiche che non hanno tutti, quindi il colpo di testa è cortissimo, lui appena starà bene, che avrà i 90 minuti, Milik sarà una risorsa importantissima per questo sprint finale, anche perché noi settimana scorsa abbiamo proprio sottolineato anche un altro aspetto, cioè che il Como non le avrebbe vinte tutte, infatti siamo stati buoni profeti,
sì,
perché il Como ha capito che non è così semplice lottare, perché certe squadre, quando hanno poi un interesse diverso, che non è essere svagati, giocare per vincerle tutte perché fai il bel gioco, no, adesso c'è un interesse che è determinato dall'obiettivo.
Solo il risultato conta.
Esattamente. Oggi vediamo il Como cosa farà da qui alla fine. Intanto siamo già lì. Noi allo stesso tempo dobbiamo vincerle tutte, come ha detto anche Spalletti, l'ho sentito che ha ripetuto praticamente quello che abbiamo detto noi in trasmissione, dobbiamo vincerle tutte, per vincerle tutte lui ha le frecce importanti nel proprio arco, su tutti Yıldız e Conceição, che sicuramente in questo momento nel campionato italiano nessuna squadra ha due ali così forti che riescono a mettere tanti palloni in mezzo. Speriamo che Milik possa essere l'ariete che concretizza e finalizza
la partita in corso, magari, no? Perché ovviamente
non li ha ancora 90 minuti.
E quindi, guarda, ti leggo questo messaggio di Gabriele, che secondo me è una sintesi della mentalità Juve. Nessuno nasce da Juve, ma in pochi lo diventano. È un pochino quello che diciamo da tanto tempo, no? Diventarlo o nascere a prescindere. Alla Juve del futuro serviranno giocatori da Juve, vista la campagna assolutamente fallimentare, parlo di mercato estivo, quindi bisogna andare a prendere dei giocatori da Juve. Però voglio tornare al campionato. Abbiamo analizzato tante volte le partite, no? Contro il Genoa un primo tempo scintillante, un secondo tempo 30-35 minuti preoccupanti. Ma questa è la Juve di quest'anno. Lo stesso Spalletti dice: siamo stati la versione inferiore di noi stessi. Ergo, due punti. L'allenatore può impartire dettami, può dare delle indicazioni, ma poi sono i giocatori che scendono in campo, Nicola.
Sì, io l'ho ribattezzata Juve double face, perché il primo tempo è una Juventus che va ai 200 all'ora, forse magari bisogna evitare di andare ai 200, magari anche ai 180 andrebbe bene, per poi centellinare quelle forze del secondo. Perché le squadre italiane, tutte, Genoa in primo, ma anche lo stesso Pisa, sono squadre che lottano fino all'ultimo secondo, sì, specialmente certo, quando giocano con la Juventus.
Certo.
Quindi noi dobbiamo prevedere che i secondi tempi potrebbero essere anche con un risultato magari già acclarato, che può essere il 2-0 di domenica scorsa, ma abbiamo a che fare con squadre che poi, se per un episodio riescono, vedi il rigore, esatto, riescono a riprendere la partita, ci fanno dannare fino all'ultimo secondo. Quindi noi abbiamo capito che in questo campionato, con queste squadre, i due gol non bastano, perché con un gol riapri la partita, allora ne devi fare tre. Speriamo, perché oggi gli attaccanti, ahimè, non ne abbiamo, che fanno questi gol, non lo dico io, ma lo dicono i fatti.
Purtroppo è questo il fatto acclarato.
Certo. Appunto, con il rientro dello stesso Milik, con Yıldız magari che si può svariare da destra a sinistra o anche centralmente, speriamo che riescano a fare quei gol che ci mancano tanto. Perché non facciamo tanti gol, purtroppo.
Non facciamo tanti gol, non chiudiamo le partite, perché tornando, aprendo una mini parentesi su Juve e Genoa, se tu hai delle occasioni come hai avuto nel primo tempo e nei primi 5 minuti del secondo, ammazzi il match. Lo metti in ghiaccio, lo archivi ed è finita. Poi puoi metterti lì a palleggiare, a fare tutto quello che vuoi. Il problema è che rischi poi di riaprirlo, come abbiamo detto. E alla luce della tua analisi, che stracondivido, no, sugli attaccanti, come partiresti tu a Bergamo? Cioè, fiducia a David per necessità, perché è l'unico attaccante schierabile al primo minuto, oppure un ritorno all'attacco leggero con Yıldız, con Conceição e Boga?
Ma io penso che mister Spalletti voglia sfruttare il minutaggio di Milik, quindi farà partire sicuramente David finché lo riterrà opportuno, e poi butterà su Milik. Proprio dipenderà molto anche dal risultato, quello condizionerà, perché il primo tempo 0-0, ecco che tu puoi sfruttare meglio altre certe situazioni. Per cui dipenderà molto, molto da questo. Piuttosto, se mi concedi,
certo,
ho letto una notizia di mercato, letto da più parti che Ederson potrebbe essere un nuovo acquisto, e io lì ho frenato un attimo, nonostante sia un grosso sostenitore di Cobb Miners, però ho capito, e mi hanno fatto capire anche molti amici miei che lavorano nel calcio, che probabilmente i giocatori che escono dall'Atalanta, quando vanno in certe squadre, poi
faticano.
Quindi io per il momento i giocatori dell'Atalanta, insomma, gli esperimenti
li lasciamo lì, a parte eventualmente Carne Secchi, mettiamola così.
Beh, Carne Secchi, sai, il portiere è un'altra cosa.
Certo.
Il portiere è un'altra cosa. Io tifo affinché Carne Secchi possa arrivare alla Juventus, perché il mio auspicio, come quello di tanti tifosi, è che la Juventus possa ritornare ad essere il blocco della nazionale.
Certo.
E per essere il blocco della nazionale devi avere giocatori italiani forti, che anche in questo momento non abbiamo.
No, non abbiamo. Anche se ti dico, visto che abbiamo appena parlato, no, della forte incisività presunta, poi la vedremo, speriamo attuata, di Spalletti. Insomma, visto che Mamardashvili gioca a titolare nel Liverpool e Alisson sta facendo il secondo, se arrivasse Alisson, 32 anni, portiere brasiliano, io mi sentirei parecchio garantito, non so tu, Nicola.
No, condivido assolutamente. Alisson è uno dei portieri più forti al mondo. E in questo momento a Liverpool stanno facendo quello che fanno spesso le squadre inglesi, cioè arrivano a un certo punto i giocatori di 30 anni devono ringiovanire, ma perché glielo impongono un po' i proprietari, certo, americani piuttosto che arabi, quelli che ci sono in Inghilterra. Quindi noi abbiamo bisogno di calciatori di quella fascia, famosa fascia A, che ci diano anche l'esperienza, che ci diano anche una sorta di leader per reparto.
Certo.
E Alisson sicuramente è un leader del reparto del difensivo, quindi tutta la vita Alisson.
Assolutamente, sarebbe a parere mio un ottimo acquisto, però vedremo quali saranno le varie pieghe del mercato. Nicola, proiettiamoci negli ultimi 3 minuti su quella che è la partita importantissima di Bergamo, una gara da non sbagliare, una gara dove la Juve deve assolutamente raccogliere i punti, l'ideale sarebbero ovviamente arrivare alla posta piena, però ti dico, McKenny uomo squadra fuori per squalifica, non ci sarà Perino, ovviamente non ci sarà Vlahovic, come lo sostituisci McKenny? Cioè vai su Cobb-Miners, vai su un rimpasto tattico oppure provi a dare lo scettro della titolarità a Fabio Miretti?
Tra i due in questo momento non saprei chi scegliere. C'è una cosa che Cobb-Miners, tornando a Bergamo anche l'anno scorso, è stato un po' maltrattato dai tifosi, non
parecchio,
so fino a che punto
parecchio
sarebbe l'ideale, a meno che il mister non lo veda durante gli allenamenti, che abbia quella voglia di rivincita, di rivalsa, allora sì, allora tutta la vita Cobb-Miners. Io non so se Spalletti opterà per questa soluzione, può darsi che abbia in mente altre soluzioni che magari le scopriremo o il giorno prima o il giorno stesso.
Tipo magari Cambiaso nel mezzo.
Bravissimo, bravissimo, perché le spallettate sono famose, quindi
certo,
io sono sicuro che lui in qualche modo sta già provando il sostituto di McKenny, noi non lo sappiamo, ma lo sta già provando.
Beh, anche perché insomma domani è la vigilia, quindi hanno preparato in settimana, e però sarebbe molto molto interessante sapere che cosa ha in mente. Io credo che Cambiaso possa essere una delle soluzioni, non è insomma il classico centrocampista, ma che cosa disse Spalletti tempo fa parlando proprio di Cambiaso? Cambiaso deve andare in giro per il campo.
Deve andare in giro per il campo, ti spiego il perché. Perché è un giocatore tecnicamente fortissimo, ha ambidue i piedi, calcia benissimo di destra e di sinistro. Quindi un giocatore con quella tecnica e ha anche un cambio di passo notevole, perché Cambiaso, se non vado errato, domenica ha fatto un'accelerazione di 80 metri con la palla al piede. Quindi sono di quei giocatori che anche centralmente possono far male, perché hanno una discreta velocità. Quindi ci può stare questa scelta, ci può stare anche perché Cambiaso con Spalletti ha sempre giocato.
Sì, sì, è titolare inamovibile, assolutamente.
Come Kelly, certo, sono quei, come Bremer, lo stesso Bremer, a parte gli infortuni, ma sono quei calciatori sui quali Spalletti ha sempre contato. Quindi potrebbe essere una soluzione del genere.
E credo che insomma il mister Toscano ci stia assolutamente pensando, anche perché ti viene a mancare una delle due o tre pedine inamovibili. McKenny è un uomo squadra, McKenny dove lo metti gioca, è un jolly, fa gol, fa assist, ne sbaglia anche, ma devi trovarti lì, e quindi sarà una difficile sostituzione. Nicola, veramente in 10 secondi, le tue sensazioni, che ormai sono diventate un must e un diktat in questa trasmissione. Missione.
Allora, sicuramente non perdiamo, perché in questo momento la Juventus, se non è la squadra più in forma, poco ci manca del campionato, è la squadra più imprevedibile. Sicuramente portiamo a casa un risultato positivo. Se vincessimo sarebbe veramente importante, perché daremmo una spallata, una spallettata al Como. Perché, ripeto, il Como io non sono così convinto che le possa vincere tutte. Quindi noi dobbiamo fare, ahimè, ahi noi, la corsa sul Como in questo momento. Non possiamo guardare altro.
Stando attenti anche alle spalle, chiaramente.
Sì, certo, però se noi abbiamo un ruino di marcia non indifferente di dietro, è durissima per chi ci sta dietro.
Certo.
Anche perché quelli dietro li vedo un po' in difficoltà, sono un po' inceppati.
L'Atalanta che insomma sta risalendo, ed è proprio importante il match di sabato anche per questo motivo.
Sogno un gol di Milik. Questo magari questo sogno si avverasse,
sarebbe, diciamo, molto bello.
Vinciamo con gol di merito.
Guarda, segnasse anche il massaggiatore o la bandierina. Va bene così. Nicola Penta, grazie come sempre, un abbraccio,
grazie
alla prossima.
A te, un caro saluto a tutti gli juventini, ciao,
a prestissimo con Nicola Penta. Chiudiamo questa settimana ovviamente di ieri e oggi, la puntata finisce qui. C'è già Camillo De Michelis prontissimo che si scalda in regia e sta per aprire la porta dello studio. Io vi lascio e ci vediamo ovviamente il prossimo martedì alle ore 15. Rimanete su Radio Bianconero. Ciao!
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.